La seconda parte di On the Road di quest'oggi ci porta in Alto Adige, ci porta all'Alpe di Siusi per la precisione. Se per la prima parte dobbiamo ringraziare Marco Di Puma, per la seconda ringraziamo Corinna Agostoni, curatrice del blog Oltre il Balcone. E iniziamo con una sua camminata tra gli splendidi prati dell'Alpe di Siusi.
Il mio viaggio inizia in compagnia di Kurt, che di professione fa la guida, ma non solo.
Normalmente, se si può dire così, faccio il clown all'ospedale.
Stiamo facendo una passeggiata sull'Alpe di Siusi. Abbiamo visto diverse malghe. Mi spieghi qual è la differenza tra le malghe che si incontrano e come fanno a riconoscere i confini?
Allora, per riconoscere i confini c'è un sistema qui, nato chissà quando, che il contadino rispetta il confine non tagliando quei 10 centimetri d'erba che c'è dal prato suo a quello del vicino. Allora, da centinaia di anni non è stato mai tagliato e si vede a occhio questa piccola gobba, chiamiamola gobba, cos'è? Una collina, sì. che fa da confine, non ci sono pali, non c'è niente. Certamente poi con le bestie che vengono mettono i pali col recinto elettrico.
Quali sono i diversi tipi di malghe che si incontrano?
Allora, ci sono le malghe, quelle diciamo costruite con pietre e con legno, con la stalla, così, che usavano delle volte anche in inverno, per starci un po' in inverno, per venirci su. E poi ci sono le malghe tipiche, sono quelle, c'è la casetta, per dire, di 5 metri quadri o quel che è, piccolina, dove facevano solo da mangiare per chi veniva su in estate a tagliare l'erba, perché il sistema era di venire su, tagliare l'erba, e i fienili sono molto più grandi, ci mettevano l'erba secca dentro nel fienile, e in inverno venivano su coi cavalli, con le slitte, e portavano giù a fondovalle questa erba tagliata in estate. Adesso è cambiato perché ci sono i trattori, la portano giù subito, portano su le bestie dopo il taglio dell'erba, per farle stare sul prato e per non usare, per non farli mangiare l'erba tagliata in fondovalle, per risparmiare l'erba. Quello.
Tu in estate ti trasferisci nella tua malga in mezzo alle montagne.
Sì, è vero, per fortuna. Era sempre un sogno mio di fare questo, sì.
E com'è vivere qui in estate, in mezzo alla natura?
Ma è uno spettacolo. Bisogna dire sinceramente anche che, onestamente, che bisogna anche abituarsi, perché sei qui 24 ore su 24 con mia moglie, noi due di solito da soli.
Vi dovete amare molto, quindi.
Impari ad amarti, o magari anche no, ad odiarti se sei proprio attaccato sempre. Però una volta trovato questo ritmo della natura, questo ritmo di alzarti quando sorge il sole, di andare a dormire quando tramonta, è un ritmo particolare e leggi, ti rilassi, è molto particolare anche.
Mi parlavi proprio di onde della natura.
Sì, secondo me sono quelle onde che la natura ci dà, il bosco, la natura, i prati, gli uccelli, gli animali che girano. Ti abitui a queste onde e vai proprio bene.
Una tua giornata tipo, ti svegli a che ora?
Mi sveglio alle 6:30, 7, dipende. Lasciamo sempre la finestra aperta, le tapparelle aperte, perché è esposta ad est la malga, e proprio quando sorge il sole ce l'hai dentro nella stanza dove dormi, è come una luce negli occhi che come un faro. Niente, e ti svegli, esci a piedi nudi, ti infili i piedi dentro nell'acqua gelata lì davanti.
Per svegliarti, questo, al posto di lavarti il viso, infili i piedi nell'acqua fredda.
Sì, dopo anche la testa.
Certo.
Dopo si fanno i lavori, quello che c'è da fare.
Che lavori si fanno in Malga?
Controlli il recinto se è tutto a posto, se le bestie col binocolo guardi un po', se le bestie ci sono.
Che bestie ci sono qua?
Sono dei vitelli di contadini che ce li portano, non sono nostre. Ci abbiamo due asine vecchie ormai, una è molto vecchia, l'altra un po' meno, e si guarda.
Come funziona? Si danno i nomi agli asini come ai cani?
Sì, certo.
E come si chiamano?
Allora, una, la vecchia, è la Lilly, e l'altra è l'Auguste. Si chiama Auguste.
Vecchia cosa vuol dire? Non ho idea.
C'ha più di 25 anni.
Ah, cavolo.
Sì, sì, la vecchia. E lei cammina male quando sta in valle, sta male. Quando si tocca invece di... perché le portiamo su a piedi.
Sì.
Lei cammina.
Ah, ecco.
E anche qui cammina, ma lì dove deve stare...
Non c'ha voglia di stare, giù. Non
sembra così, sì.
Chiamala scema.
E me l'ha detto il contadino che le tiene giù in primavera. Loro sanno più o meno il tempo quando si parte. Loro sono sempre vicino al recinto lì, dove allo steccato, dove si esce, e non si staccano più tanto, perché vogliono venire su, perché qua è veramente un posto bello.
E per la spesa come funziona?
La spesa intendi?
Sì, la spesa per mangiare.
Sì, portiamo su una volta gli alimentari.
Ogni quanto la fate?
Ma
perché sarà scomodo, immagino, portare su, cioè se ti dimentichi, non lo so, il latte...
Niente, non ce l'hai.
Non lo bevi?
Non si beve il latte. Si può andare a piedi per un 40 minuti e trovi il negozio lì in piazza dove c'era la cabinovia, sai?
Mm-hmm. Mm-hmm. E la sera?
La sera è particolare, perché quelle onde che dicevo io è uno spettacolo. Quando tramonta il sole in mezzo alle montagne, proprio ti rilassi, vai a letto alle 8:30 di sera, alle 8, quando cosa devi fare? Leggi, senti la musica, perché il televisore non lo vogliamo, anche il cellulare lo usiamo quello che
meno possibile,
si scrive qualche mail, ma non... E qua è questo è stato un sogno mio sempre, di fare questo, e adesso ci sono riuscito.
Ho visto però una bella selezione di grappe, si beve anche.
Non sembra che si beve di più, ma non è che beviamo tanto. Le grappe sono molto forti, quelle che facciamo, perché sono proprio grappe fatte con la grappa.
Cioè sono curative, come avere una farmacia con le erbe.
Sì, in teoria sì. Nascono infatti le grappe per mal di stomaco, per mal di testa, per questo e quell'altro, ma si beve poco. Per far festa ci sono le grappe che compri, perché anche si regge di più a bere quelle lì, perché con due o tre di queste non...
sono un po' più strong,
sono un po' più sì, pesanti. Ma le grappe, sì, mi sono reso conto facendo il giro con voi che... veramente, come mi avete detto qua, c'è questo, c'è quello che cresce, ma con tutto si fa la grappa qua. mi sono reso conto adesso.
E senti, prima parlavamo di streghe, qua se ne vedono?
Se ne vedono, sì, ogni tanto, ci sono tutt'oggi, no scherzo, le streghe è una leggenda e... Da bambini ci raccontavano di queste streghe che ci siamo veramente spaventati e che non dormivi più.
Immagino.
Sì, sì, sì.
E invece il discorso degli alberi che sono tutti collegati sotto?
Adesso scientificamente hanno anche capito che gli alberi sono collegati sotto tutto con una rete, lo chiama il WWW degli alberi, è il World Wide Wood, si chiama. E sono collegati sottoterra, l'hanno anche scoperto gli scienziati adesso, e comunicano gli alberi, sì. Comunicano perché se no non è possibile che, per esempio, il cirmolo, i frutti, i pini del cirmolo lo trovi sugli alberi, ma un anno sì, due anni no, ma tutti nello stesso momento. Allora... Come è possibile? Perché se non sono mica nati tutti nello stesso anno, no? Allora loro comunicano. Quando ci sono tanti frutti, ci sono anche tanti uccelli che vengono, che mangiano, adesso il nome italiano non lo so, che mangiano solo i pini del cirmolo.
Sì.
Poi ci sono più topi, ci sono tutto questo un circo. Poi loro decidono di non produrne più,
sì.
Loro non ce li hanno, perciò la grappa del cirmolo non la fai tutti gli anni, perché non ci sono i frutti. Devono comunicare per forza, perché sennò com'è possibile, no?
Certo.
Che ci sia questo. Poi in altri stati, nelle savanne, in quei posti lì, gli alberi, che ce n'è uno e a 500 metri il prossimo, quando vengono gli animali li toccano, loro per esempio spruzzano un profumo,
sì,
che arriva dall'altro albero. Quando le scimmie vanno avanti, loro i frutti non li possono più mangiare per questo odore che c'è, no? Anche loro comunicano. E qui in montagna,
tutto
sotto terra, loro con questo profumo che comunicano, però il bosco qui in montagna, poi qui siamo proprio all'orlo delle piante, cioè,
prima vedevamo il
sasso piatto, sasso lungo e magari una cinquantina di metri andare più in alti per 50 metri non ci sono più le piante, c'è il pino mugo e il cirmolo, sono gli ultimi, dove poi non cresce più niente.
Cos'è che si ha qua che non c'è in valle?
La tranquillità. Perché io sono ben dell'opinione che giù in valle, adesso parliamo a Siusi che è un paese,
sì,
no? Figuriamoci le città come
Bolzano,
funziona Bolzano, le città grandi, non c'è più il contatto della natura, perché il contatto della natura è una cosa essenziale dell'umanità, dell'uomo, non è una moda, non è un qualcosa. Dobbiamo essere in contatto con la natura e non lo possiamo più essere come dobbiamo, perché siamo molto presi da tutte i media che ci sono attorno, no? Facebook, robe varie che ti prendono tanto tempo e non ti ricordi più di camminare scalzo sui prati, di infilarti in mezzo al bosco e sentire gli uccelli. Quelle sono le cose che qua a me piacciono, e anch'io ho dovuto imparare questo, perché adesso ho più di 50 anni, ma quando avevo 20-30 anni che mi interessava? Andavi a arrampicare, sì, ma per avere la sensazione della roccia,
certo.
Però adesso è molto difficile trovare queste onde, veramente, però quando si trova si sta bene.
Con l'e-bike abbiamo raggiunto una frazione di Castelrotto dove c'è il primo maso che coltiva erbe biologiche in Alto Adige.
Siamo qua a San Osvaldo, a un'altitudine di 800 metri. Il maso esiste già da tanti anni e coltiviamo le erbe da 82,
sì,
allora più di 30 anni. Lì sotto vedete la ruina Aicha, che è un castello. Dal XII secolo coltiviamo 80 piantine diverse per fare le tisane, i condimenti, eccetera.
Che piantine avete?
Abbiamo 40 tipi di menta, quasi 80 tipi di salvia,
sì,
e questi vendiamo anche lì fuori. E coltiviamo solo 80 di questi.
Quindi si può venire qua con un'escursione in bici piuttosto che,
esatto,
in mountain bike.
Facciamo
e
anche
fare il pieno di erbe.
Mm-hmm. Facciamo anche visite guidate da aprile a settembre ogni venerdì,
sì,
alle 4 in lingua italiana.
Sì.
E luglio e agosto facciamo ogni giorno, da lunedì a venerdì, sempre alle 4.
Ed è possibile anche comporsi la propria tisana,
mm-hmm,
a seconda delle erbe.
Sì. Mm-hmm.
Per me, per esempio, che adesso sono stressata, che sto andando in bicicletta, cosa mi consiglieresti di prendere?
Abbiamo una tisana che si chiama Buonanotte, che è un po' rilassante.
Così mi addormento in bici e vado contro una roccia.
Sì, sì, quella tisana è molto buona. O anche abbiamo una che si chiama Buon Umore.
Sì.
Si può bere ogni giorno.
Con quali tipi di erbe fatte?
È fatta con la monarda didima. Con la monarda rossa.
Cos'è la monarda?
Monarda è un fiore rosso. Dopo facciamo un sciroppo o anche una tisana.
Ok.
E ha un sapore buonissimo.
Okay.
Quasi un po' dolce, forse. Mm-hmm. E l'altra è la Monarda Rosa, quella ha i fiorellini viola,
sì,
e ha un buonissimo sapore di rosa.
Ah, di rosa?
Sì.
Di rosa.
E la titolare ha fatto una gelatina alla rosa, per esempio.
Che può magari accompagnare anche i formaggi.
Sì, esatto.
Alpe di Siusi, natura incontaminata. Corina, ha incrociato animali liberi, selvaggi?
Sì, però animali che non mi aspettavo di incrociare, ovvero sia non lupi, orsi, ho invece incontrato cammelli, alpache.
Sì, però avevi bevuto qualche ugo di troppo.
Forse qualche ugo di troppo e qualche grappa alla genziana, fatto sta che non ero la sola a vederle.
Cammelli?
Cammelli.
Dove erano?
Erano alla Malga Tuff. A che altezza siamo?
Qui siamo a 1270. Noi abbiamo qui tanti animali, adesso prima erano qui le mucche, quelle abbiamo adesso, oggi abbiamo portato sul rifugio, su Shilyar, sì, in alto abbiamo portato, adesso abbiamo qui i nostri cammelli, alpaca e le lama abbiamo adesso qui.
Da dove arrivano?
Ma abbiamo comprato in Germania.
Ah, in Germania?
In Germania, sì.
Mi fate un po' di pet therapy.
Sì, adesso abbiamo qui un posto, ora sono tanti centri qui, allora si sta bene qui con i cammelli.
Com'è vivere qui sul rifugio?
Si stava bene qui con il rifugio e con quelli cammelli, guardano tutti. No, no, sono belli qui, sono bravi. How the moon will cry, sleep the sun away. I was just a child, I knew I was afraid. There was nothing to gain, I found the running the other way. I had to stand my ground and keep the wolves at bay. Well, I knew somehow there will come a day. So I stood my ground, kept the wolves at bay.
Corinna, sin qui ha incontrato solo indigeni. Però l'Alto Adige, nelle sue strutture ricettive per il turismo, occupa anche ragazzi che arrivano da tutta Italia. È il caso di Giuliano, per esempio.
Sì, Giuliano, che arriva dal profondo sud dell'Italia.
Terra di migrazione.
Terra di migrazione e più precisamente da Putignano, in Puglia. Giuliano, cosa ti ha portato qui?
Ma mi ha portato qui la voglia di fare un lavoro che mi piaccia, la voglia di sciare, di diventare maestro di sci. Tramite il servizio civile con la Croce Bianca sono riuscito ad arrivare qua. Casualmente proprio sono arrivato in questo posto, all'Alpe di Siusi.
Allora, tu sei giovanissima, hai 21 anni.
Sì, esattamente.
Com'è stare qui?
Stare qui è bello.
Aspetti, è pro e contro, diciamo pro e contro. Allora, partiamo dai pro.
Partiamo dai pro. Aria pulita, mangiare buono, una bella natura, un bel clima.
Hai avuto qualche difficoltà ad integrarti con le persone del posto?
Ma devo dire un po' sì, però sono riuscito a integrarmi, sono contento di questo, però un po' per il dialetto che si trova qua è un po' difficile da capire.
Perché come funziona? Raccontami, tu esci la sera con i tuoi... Intanto si esce la sera, un po' di nightlife locale.
Diciamo un po', non molto. Perché la maggior parte dei ragazzi va fuori casa a studiare, tipo in Innsbruck o così via, quindi non ci stanno qua.
Non ci sono tantissimi giovani?
E quelli che ci sono, sì, escono un po' di nightlife, c'è già. Fra di loro si parla dialetto, ovviamente, anche se sta uno straniero che può parlare, oltre ad esco, l'italiano, comunque loro preferiscono parlare la loro lingua.
Cioè, quindi, allora, qui, vabbè, si parla italiano e tedesco e tu parli, vabbè, italiano, sì, perché sei pugliese, però come parli? Tu sei anche bilingue, giusto?
Sì, insomma, qua l'italiano e il tedesco, diciamo che si parla il dialetto. L'italiano e il tedesco si parlano per lavoro e per il turismo.
Ma tu il tedesco dove l'hai imparato? Come mai lo conosci così bene?
Io ho imparato il tedesco perché sono bilingue. Mia madre è berlinese, io sono appunto nato lì. Ho avuto la fortuna che lei mi ha insegnato il tedesco quando ero piccolo e l'ho imparato, lo so da sempre, insomma.
E il dialetto locale com'è? Complicato?
Cioè, no, ora per non insultare quelli del posto, però non mi piace, ma è come lingua.
Ma esatto. Come funziona? Tu esci con i tuoi amici e loro a un certo punto si mettono a parlare in dialetto?
No, io esco con i miei amici, a me con me parlano una lingua che capisco ovviamente, se parlano con me parlano in italiano o tedesco. E poi fra di loro parlano il loro dialetto. Da ricordare che è un dialetto di radice tedesca, quindi viene dal tedesco, però è diverso, esatto. Diciamo così, è diverso dal tedesco. E non ha niente a che fare con l'italiano. Forse qualche parola, qualche esclamazione così, viene dall'italiano, ma poco e niente.
Tu sei uno sportivo e un artista. Cosa fai?
Io cerco di coltivare le mie passioni, semplicemente, di fare quello che mi piace. Ecco, diciamola così, esattamente.
Quindi concretamente che lavoro fai qui?
Qua faccio la guida turistica, più che altro guida di mountain bike.
Sì.
Lavoro in questo negozio di bici, Gasco Service a Siusi. Lavoro lì, faccio riparazioni, faccio guida, faccio maestro di mountain bike, insegno alle persone come si va per bene in bici e come si usa la bici elettrica.
Come scoprire la montagna in bici?
È bello. È tranquillo, è divertente.
Qual è il vantaggio piuttosto che farlo a piedi?
Molti dicono che in bici puoi vedere di più, però non è proprio vero, perché in bici sì, ti puoi spostare più velocemente, in bici puoi vedere più panorami, puoi vedere molti panorami diversi, belli, puoi andare in molti posti. Però quando cammini a piedi magari vedi meno panorami grandi, però vedi molti più dettagli intorno a te. Perché la nostra percezione è sempre la stessa, che vai veloce percepisci di meno, intorno a te, che vai piano vedi di più i piccoli dettagli, no?
Certo.
Questa è la grande differenza per me.
Un posto da vedere se si è da queste parti, secondo la tua personalissima opinione.
Allora, parlando dell'Alpe di Siusi,
sì?
Posto da vedere è la Bullaccia, Puflac in tedesco, diciamo un promontorio sull'Alpe di Siusi, molto bello. E poi sotto, giù dall'altopiano, insomma, sui 1000 metri a livello di Siusi Castelrotto, molto bello da vedere innanzitutto il lago di Fiè, il laghetto di Fiè, con le sue malghe, i suoi boschi. E poi anche dall'altra parte c'è Marinzen, bello, c'è Telfen, c'è Tagusa, che è una frazione molto sperduta. E, insomma, ogni posto ha il suo fascino caratteristico di questa zona.
Che cosa ti manca qui della Puglia? Cosa esporteresti dalla Puglia sino a qui?
Se lo devo dire, la focaccia.
certo che lo puoi fare.
Le burratine, le mozzarelle, la frutta, la verdura, quante cose che ci stanno.
E invece che cosa porteresti in Puglia che manca? Cosa porteresti dell'Alto Adige?
Le montagne, però non è possibile questa cosa.
Cori, lo Sciliar è terra di leggende. Ne ha parlato anche con Kurt, la guida che abbiamo conosciuto all'inizio di questa trasmissione?
Sì, ne ho discusso con Kurt in occasione di una passeggiata, nel momento in cui ci siamo trovati dinanzi a un masso gigantesco.
Sì, questo è il Chon Stoan, Stoan vuol dire sasso, sasso del Chon, questa è la Malga Chon, ed la leggenda dice che questo masso qui in mezzo ai prati l'ha lanciato il Hans Kochler, era uno che lavorava in un maso, molto forte fisicamente, e lui era in cerca di una moglie e si è infilato nella gola di Siusi, quella gola tra lo Schiljar e la Punta Santner, per trovarsi finalmente una moglie. Ma lì ci sono le streghe dello Schiljar, giustamente, allora questo Hans lì non è stato molto fortunato e si è arrabbiato in un modo... ha preso questo masso di questo sasso qui e l'ha lanciato qui perché si è arrabbiato con le streghe.
Ma invece scientificamente cosa ci fa questo masso in mezzo a questo prato meraviglioso?
Allora, questo sasso è stato portato dal ghiacciaio che 12.000 anni fa qui tutta l'Alto Adige, l'Austria, era coperta dal ghiaccio e dalla neve fino all'altezza di circa 2.400 metri. E sciogliendosi questa neve e questo ghiaccio, il ghiacciaio porta dei massi avanti, e allora questo qua dal sasso piatto probabilmente è stato portato da questa forza immensa del ghiacciaio qui, è rimasto qui in mezzo ai prati.
A noi piace ovviamente di più la versione leggendaria, quella legata a tutto il côté che lega le streghe allo Schiljar, ma di questo magari ne parleremo un'altra volta. Per oggi ci fermiamo qua, un grazie a Corinna, un grazie a Marco Di Puma per la crociera in Bretagna di cui ci ha raccontato nella prima parte di On The Road, e con Iola in sottofondo andiamo a chiudere questa puntata di On The Road. Io vi ricordo che potete riascoltarla sul blog della nostra trasmissione, dove trovate anche i podcast di tutte le altre puntate. Un saluto a Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Grocery store.